Benissimo. Buonasera a tutti. Sono talmente commosso che mi è quasi andata via la voglia di parlare, perché sono quei momenti nei quali si vorrebbe rientrare in se stessi e rimanere nel silenzio e nella dolcezza che ci ha creato il dono dello spirito, la poca fede. Io vi chiedo scusa, stasera sono arrivato con qualche minuto di ritardo, sopra pensiero credevo che San Domenico Savio fosse la parrocchia di Ogni Santi alla Croce Bianca e quindi sono andato prima là e poi sono ritornato qui. E però volevo ringraziarvi prima di tutto perché voi questa sera da una parte mi avete fatto sentire con la vostra testimonianza la fragilità della mia fede. Quando prima ho sentito il cuore della vostra fede, mi sono sentito arido, mi sono sentito un uomo di poca fede. E forse il Signore allora la cosa più bella l'ha detta proprio a me, prima ancora delle cose che io dirò a voi. Poi una seconda cosa bella che mi avete detto questa sera, incontrandovi, vedendovi, è stato che ancora una volta mi rendo conto che noi dobbiamo capire che la Chiesa è un mistero, che la Chiesa è davvero la mano di Dio che opera nella storia. Siamo talmente abituati a vedere nella Chiesa l'aspetto sociologico, l'aspetto umano, l'aspetto di potere, l'aspetto economico, che ormai ci sfugge qualche volta l'aspetto del mistero della Chiesa. Ho letto quest'estate un libro bellissimo, quello del Cardinal Biffi, Lettere a una Carmelitana Scalza. 50 anni di lettere che questo uomo, da giovane prete, prima ancora di diventare vescovo e cardinale, poi da cardinale di Bologna, scriverà a questa insegnante di filosofia universitaria che si ritira nel Carmelo. Ed è un libro di una sapienza, di una saggezza, di un'ironia, di una fede. È un libro ricchissimo, bello, andatelo a leggere. Ma una delle cose che mi ha colpito è che Biffi si lamentava sempre quando si scriveva la Chiesa con la C minuscola. E lui diceva sempre, la Chiesa la dobbiamo sempre scrivere con la C maiuscola. Del resto è anche una regola giornalistica, perché quando ti fai scuola di giornalismo ti dicono la Chiesa, quella della comunità è C grande, indirettamente dicono che cosa siamo. Ma la Chiesa è un grande mistero. Io questa sera ho visto proprio l'opera di Dio che opera nelle sue creature e che quindi il mondo palpita di fede e di Vangelo quando la sua comunità palpita di fede e di Vangelo. E quindi di questo vi ringrazio. Mi avete chiamato questa sera a parlarvi del settimo comandamento, che noi tutti siamo stati abituati a chiamare il sacramento del non rubare. Voi sapete che oggi le scienze letterarie, le scienze bibliche, facendo gli studi, ci consentono di cogliere ancora delle nuove sfumature, di cogliere una bellezza del messaggio che c'è dietro, per cui forse se oggi andassimo a riformulare il settimo comandamento non lo chiameremo più non rubare, perché è già implicito nel nono e decimo comandamento. Forse lo chiameremo non togliere la libertà alle creature, ma vedremo tra poco. Vorrei fare a titolo di premessa qualche considerazione molto semplice e dire quanto è importante che noi ci fermiamo a riflettere sui comandamenti. Perché c'è stato un tempo, io mi ricordo gli studi biblici degli anni 60, 70, 80, in cui si diceva i 10 comandamenti appartengono al passato, oggi c'è il nuovo comandamento dell'amore, ama Dio e il prossimo tuo come te stesso, ed è anche vero, ed è anche vero. Però io credo che i comandamenti oggi invece vadano riscoperti proprio per evitare quel genericismo che c'è nell'aria, che tante volte non ci consente di andare a individuare il bene e il male che c'è all'interno della storia. Con la scusa che l'amore riempie tutto e comprende tutto, rischiamo tante volte di ridurci a un volemo, sebbene che non è più capace di guardare i contorni di quello che abbiamo intorno. E allora a me sembra, a titolo così di introduzione, di poter dirvi due o tre piccole cose. Prima di tutto che i comandamenti ci aiutano a trovare il senso di quello che facciamo e del perché viviamo. Se ci pensate bene, noi viviamo in una società che ha esaltato i sensi, l'ho detto anche ieri in televisione questo concetto, mi ero preparato e l'ho detto proprio ieri mattina in televisione, in diretta. E poi io vi ringrazio della preghiera che avete fatto, perché quello che diciamo non sappiamo mai dove va a finire. Ieri mi ha scritto uno da San Paolo in Brasile su WhatsApp per ringraziarmi di quello che avevo detto in televisione. Quindi io credo di parlare magari a un piccolo pubblico e poi non sai dove la parola va. Stavo dicendo che noi oggi viviamo in un contesto storico nel quale abbiamo esaltato i sensi, tutti, forse mai come in questo tempo li abbiamo esaltati. Ma questo è un tempo nel quale abbiamo perso il senso del perché facciamo le cose. Io credo che oggi ci sia una sessualità diffusa, un pansessualismo che comincia da internet e finisce non so dove. Ma se ci domandassimo, ma che cos'è amore oggi? Domandiamo alle nuove generazioni cosa vuol dire amare. Domandiamo che cosa vuol dire amare. Conoscono perfettamente la logica dei sensi, ma abbiamo perduto il senso. Cosa vuol dire famiglia? Qua, gli aneddoti che potrei portarvi, andremo avanti fino a stanotte a mezzanotte. Ricordo una trasmissione, una puntata di Porta a Porta, in cui si parlava di famiglia, io sostenevo la logica del sacramento e quindi della sacralità, un avvocato sosteneva l'importanza dell'istituzione, c'era una giovane attrice che diceva che l'amore non ha bisogno di leggi, di regole, un'altra diceva sì, ci vogliono delle regole patrimoniali, c'erano poi Grillini e Cecchi Paone, uno che sosteneva le coppie gay e l'altro che diceva anche le adozioni gay. E io mi domandavo, un ragazzo che era a casa che guardava quella trasmissione, che idea di famiglia si era fatto? Nel momento in cui tu affronti la vita, la mia generazione, quando diventavi grande, avevi chiaro che dovevi lavorare e poi farti una famiglia, oppure se facevi un'altra scelta spirituale, facevi un'altra scelta. Ma era là la vocazione. Oggi che senso ha parlare ancora di famiglia? Perché siamo attenti ai sensi e non al senso. Allora, ho fatto alcuni esempi, ma il discorso lo stesso potrei farlo per la vita e la morte. Oggi abbiamo inventato le tecniche per prolungare all'infinito la vita, ma abbiamo perso le ragioni per viverla. Quindi noi siamo fortemente concentrati nell'esaudire, nell'ascoltare i sensi, ma abbiamo perduto il senso. Allora ne consegue che è una crisi non soltanto della Chiesa o dei credenti, questa diventa una crisi sociale collettiva. I comandamenti sono stati la costituzione del popolo di Israele. Sono stati la costituzione del popolo di Israele. Usciti da una schiavitù, buttati là nel deserto, non buttati, condotti dal Signore, ma voglio dire in condizioni estreme, senza regole, senza niente, ricevono questo statuto che ha un valore religioso, certamente perché viene da Dio e in qualche maniera dice come Dio ha pensato l'umanità, la natura umana, ma ha un valore sociale. Metti in piedi un popolo è la costituzione che dà identità a un popolo, è una Bildung, avrebbe detto Maestro Eckhart nel 400, e la Bildung vuol dire una sorta di costituzione. Pensate oggi, per esempio, a una società che educa senza avere un progetto per le nuove generazioni. Si tirano su o con le competenze, perché devono avere competenze, oppure li si lascia liberi perché, poverini, lascia che si divertano, che poi un giorno diventeranno grandi. Ma soprattutto, riallacciandomi a quello che vi dicevo poco fa, è una società oggi che manca di un progetto, di una costituzione. La nostra crisi, quella che abbiamo intorno, è una crisi di consenso. La parola consenso vuol dire un senso che noi abbiamo trovato o dato insieme. Se noi facessimo un dibattito oggi pubblico nella società e dicessimo, diciamo un valore sul quale tutti siamo d'accordo, forse la salute. Forse la salute. Tutta questa crisi di consenso produce una società del dissenso, dove non c'è più un bene oggettivo, un bene comune, ma dove in qualche maniera le logiche dei partiti, le logiche delle culture varie si intrecciano, si contestano e non riusciamo più a guardare nella stessa direzione. Allora i comandamenti sono qua a ricordarci che, a prescindere dalla fede, sono dei punti fissi importanti per il bene dell'umanità, che mette insieme il mondo, che salva l'umanità. Nella biblioteca capitolare qua di Verona, che ho l'onore di dirigere, c'è il primo De Civitate Dei di Sant'Agostino. La prima copia, Sant'Agostino l'ha scritto nel 417, la copia che abbiamo qui è stata scritta tra il 421 e il 425 d.C., a 1600 anni. Sant'Agostino allora diceva, cito a memoria, che quando una società, una democrazia, uso la parola democrazia, non riconosce più un bene oggettivo, il bene come oggettivo, ma il bene è deciso a colpi di maggioranza, quella cessa di essere una democrazia e diventa un'associazione a delinquere. Perché il bene e il male non si possono decidere a colpi di maggioranza, per interessi di parte. I comandamenti hanno questa valenza di riproporre dei valori che per noi che siamo credenti vengono dall'Eterno, ma che ci mettono insieme e diventano una costituzione, rompono il rischio del dissenso e ci portano al consenso. I comandamenti, ancora entro, sapete, nel merito del settimo comandamento, però mi sembrano queste sono riflessioni che mi sono fatto anch'io meditando, dico, le condivido con loro. Ancora i comandamenti mi sembrano fondamentali perché ci ricordano che la nostra salvezza passa attraverso la relazione con gli altri. So che stanno attaccando Papa Francesco da tante parti, anche autorevoli. I giornali di questi giorni ci parlano di questa lettera, scritta addirittura in latino, quindi solenne, in cui si ipotizza che il Papa sia caduto in 7 eresie, che poi anche il numero è simbolico, perché i 7 vuol dire totalità, quindi insomma mancava che dicessero che è un indemoniato e poco ci mancava. E invece lo Spirito Santo ci ha regalato un Papa che ci sta insegnando la relazione. Ci sta insegnando la potenza della relazione umana. Perché io ci penso tante volte, vedete. Il Signore, quando ha voluto salvare il suo popolo, prima lo ha liberato dall'Egitto e gli ha dato i 10 comandamenti. Gli ha dato le norme morali. Gli ha dato le regole. Però ho sradicato una vigna, dice dall'Egitto, Salmo 79. L'ho piantata là, questa vigna. Era la mia grande, il grande investimento che ho fatto. ma uva buona non è venuta, Poi il Signore li porta nella terra promessa e là costruiscono questo grande tempio. Lo costruiscono una prima volta, poi viene distrutto. La lettura di oggi nel 580 è Esdra e Neemia che lo rimettono in piedi, eccetera, eccetera. Diremmo il rito. E però neanche con quello è riuscito a raddrizzare il suo popolo. Allora Dio cosa fa? Scendo io, dice. Scendo io. E viene giù e comincia a camminare nel tempo. Voi questa sera avete cantato che Gesù è con noi attraverso lo Spirito. È vero. È vero. È vero. E io prima vi ho ringraziato perché voi, e mi vengono le lacrime a dirvelo, perché io ho sentito che Dio è passato attraverso di voi. Perché è la relazione che fa passare Dio. La morale è importantissima, i sacramenti sono fondamentali, ma è la relazione che ci fa incontrare Dio, sia quando lo portiamo, sia quando lo incontriamo. E qualche volta è il Dio che ha il volto bello di un santo e qualche volta è il Dio che ha il volto bastardo di un peccatore. Ma è lì, è nella relazione. E i comandamenti allora intrecciano la nostra vita di credenti con quelle degli altri e diventa la relazione che ci provoca la conversione, che ci provoca la carità, che ci provoca ad essere insieme. Infine a me sembra che i comandamenti ci aiutino a recuperare la libertà. Ho fatto oggi un articolo sulle moderne schiavitù che l'ho mandato a una rivista nazionale. Oggi le grandi schiavitù sono quelle tecnologiche, dove ci si finisce dentro senza rendersene conto. Allora i comandamenti sono continuamente una, come dire, io vorrei dire che sono un faro di luce nella notte, no? Noi oggi siamo bombardati da messaggi. Abbiamo la televisione che ci dice cosa comprare, cosa mangiare, come essere alla moda, cosa fare di qua, cosa fare di là. Siamo indottrinati, siamo portati. Finiamo su internet e c'è una cultura spirale che ci porta dentro, perché basta che uno pubblichi una cosa, mi piace, e se è bella, allora mi piace nel bello, ma se è cattiva andiamo sempre più a fondo, mi piace, e ci aggiungo una volgarità, e ci aggiungo una cosa. Ed è una cultura che ci tira dentro. I comandamenti ci tirano fuori, ci aiutano a respirare, a ridiventare liberi. Diceva un grande filosofo Kierkegaard, la nave in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. Nelle nostre case il megafono non è più dove dobbiamo andare, il senso di cui vi dicevo poco fa, ma è cosa mangiare, cosa fare, come vestirsi, come stare. Non abbiamo più una rotta. E allora i comandamenti ce la ricordano la rotta, ci rimettono in asse con la vita. Ho parlato di libertà perché io credo che il settimo comandamento sia essenzialmente il comandamento. Io credo che i biblisti dovranno andare a riformulare questa dicitura del non rubare. Perché in realtà la parola biblica che esprime quel settimo comandamento è una parola molto precisa, lo tignob, lo staccato tignob, che vuol dire di per sé non razziare una persona, non mettere una persona in condizione di non avere la libertà. E Geremia, quando parla di rubare, lo assimila a l'adulterio e all'assassinio. Vuol dire che viene considerato un qualche cosa che riguarda la persona più che le cose. Tant'è vero, vi dicevo prima, che proprio la moderna esegesi ci dice che il non rubare è tipico del decimo comandamento. Questo ha una sfumatura, a mio modo di vedere, ancora più profonda, che riguarda ancora di più la creatura umana. Lo tignob vuol dire non privare una persona della sua libertà. E quindi, chiedo scusa, mi sono dimenticato di spegnerlo. E quindi, succede sempre, sapete, è un classico. E quindi negare a una persona la sua possibilità di decidere, rubargli qualcosa. Sapete che gli studiosi oggi, gli esegeti, dicono che quel non rubare riguardava le razzie. Riguardava le razzie quando queste tribù andavano a razziare, portavano a casa schiavi, portavano a casa donne, portavano a casa con loro i loro beni. Però l'accentuazione era proprio sul dire attenti che il rubare, prima ancora che essere sulle cose, è togliere qualcosa alle persone. Vi faccio un esempio del resto perché capiamo sempre. Io sto pensando a quei famosi bond tossici con i quali quella povera gente che aveva fatto gli investimenti per comprarsi la casa e si era comprata la casa e poi per quello che è accaduto non sono più riusciti a pagare, gli hanno portato via la casa. Ma non gli hanno portato via la casa, hai portato via la speranza, hai portato via la libertà di quelle persone. Cioè in quel lot ignob non c'è soltanto l'idea io sono venuto in casa tua, ho aperto le porte, ho scassinato, sono entrato. In quel lot ignob vuol dire io ho fatto in modo che la tua persona non avesse più la dignità che aveva prima. Ti ho fatto in modo che tu non fossi più libero e quindi quello che io ti ho rubato ti ha reso meno persona. Questo è il significato del settimo comandamento. Io ti ho fatto in modo che tu sei meno persona. Allora, mi fermo su qualche esempio, perché allora scopriamo che è un comandamento di grandissima attualità. Dicevo, in senso lato pensiamo pure anche al furto, pensiamo pure a quello che ci viene, ma non dimentichiamo che questo comandamento parla sostanzialmente del non rubare la dignità delle persone, non rubare la loro capacità di decidere, non rubare la loro libertà. È un comandamento che riguarda le persone e quindi il rispetto della persona nella sua dignità e nella sua libertà. Venivo adesso dalla Croce Bianca perché sbagliando mi ero andato là ogni santi invece di venire qui. E quelle povere ragazze erano sulla strada. E io mi domandavo, anche tra noi credenti si continua a dire che è il lavoro più antico del mondo. E io rispondo, ma vorresti che fosse tua madre o tua sorella? C'è un comando molto preciso che dice non fare agli altri quello che tu non vorresti per te. Chi vorrebbe sentirsi dire questa sera ho visto tua sorella per strada che faceva la prostituta, ho visto tua madre che faceva la prostituta. E quante creature sono inchiodate perché non hanno la libertà, perché minacciano i riti voodoo, perché le minacciano fisicamente. Cosa abbiamo rubato a queste creature? E quando Don Benzi mi parlava di 100, allora c'erano ancora le lire, di 100 milioni alla sera solo nel Veronese consumati con queste creature, mi domandavo, questi papà di famiglia, questi giovanotti che vanno ad accoppiarsi, cosa stanno rubando? È il sesto comandamento o non c'è anche il settimo? Sto pensando a cosa vuol dire rubare alle creature ci metto dentro anche noi preti, vergognosamente per la sia pur piccola, parziale componente che rappresentiamo in questo mondo perfido della pedofilia. Cosa vuol dire rubare per sempre l'innocenza di un bambino? Per sempre. Ma non l'innocenza, quella dell'ingenuità. Rubargli psicologicamente l'armonia. Per sempre, per sempre, per sempre. Finché avrà respiro in questa vita. Sto pensando al traffico di organi. Io vado ogni tanto in India e ogni tanto l'India sospende le adozioni perché scoprono questo commercio di bambini venduti per l'espianto di organi. Sto pensando cosa hanno rubato i terroristi dell'ISIS a quei ragazzi certamente fragili, certamente esaltati, tutto quello che volete, e che sono partiti a morire, a fare una vita infelice, quelle ragazze che hanno lasciato credendo in un mito e un ideale e sono finite violentate, sono finite spose di qualche mezzo califfo. Sto pensando cosa vuol dire rubare la dignità, la libertà, e mi vengono in mente i 160 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Asia Bibi, in carcere da anni in Pakistan, accusata e condannata a morte perché accusata di aver bruciato un Corano, che non è vero. Ma sto pensando in questo momento a quella tribù nel Myanmar, l'ex Birmania, prevalentemente di religione musulmana, massacrata, che sono scappati nel Bangladesh perché perseguitati dalla popolazione di maggioranza buddista. Sto pensando a rubare la libertà e la dignità, quella della tortura, che avviene nelle carceri, che avviene per motivi politici. Sto pensando ai regimi totalitari, a quelli più crudeli. In questo momento abbiamo la Corea del Nord, abbiamo pieno di sacche nel mondo dove i diritti civili non sono riconosciuti. Sto pensando al Venezuela. Sto pensando per venire più vicino a noi, giusto perché non pensiamo che i problemi sono sempre molto lontani, al fenomeno degli usurai, cravattari, come li chiamano da queste parti. Ti prestano dei soldi e poi ti tolgono la libertà, ti portano alla disperazione. Sto pensando alle sale dei giochi d'azzardo. Sto pensando ai nostri tabaccai, dove tante volte sono delle anziane signore e degli anziani signori che passano le ore a mangiarsi i soldi lì, premendo un pulsante. E c'è uno Stato che sa che questa è una patologia, perché poi nelle forme più gravi spesso sono persone che si mangiano lo stipendio e hanno a casa una famiglia. E c'è uno Stato che pur di passare l'incasso c'ha dentro anche i parlamentari che sono soci di queste società dei giochi d'azzardo. E non fatemi dire nomi, perché ci fermeremo non lontano. Sto pensando a quando la burocrazia rende difficile la vita di un'azienda. Quanti suicidi abbiamo avuto degli industriali in crisi, in questo periodo di crisi, solo nel Veneto? Sto pensando ancora a quella che è l'ocolocrazia, cioè il potere di condizionare le piazze. L'ocolocrazia vuol dire il potere di condizionare le piazze. Ve lo faccio con un esempio. Avete presente quando c'è Gesù e Barabba e Pilato dice: chi volete? I capi allora, vedete che sono inquieto dappertutto, anche nella schiena, anzi nel sedere. I capi di allora dissero, no, l'ho recuperato, lo mettiamo qua che è tranquillo. I capi di allora dissero Barabba, perché? Perché erano stati condizionati. Chi aveva il potere aveva tolto loro la libertà di giudizio. Oggi una campagna pubblicitaria, anche in politica, oggi non si perseguono più gli ideali. Oggi è diventato un voto passionale, tifoso, come si tifa Juve piuttosto de Napoli o Inter e Milan, si tifa Tizio piuttosto che Caio, perché è diventata una passione. E allora i sondaggi tutti i giorni per vedere, perché ho detto così, allora sono salito un punto perché ho detto così, ed è il potere di condizionare le piazze. Allora io questa sera non vorrei avervi deluso, però io credo che sia importante invece proprio che recuperiamo questo comandamento nel senso come lo voleva dire la Bibbia quando ce lo ha proposto. L'otignob, non rubare la libertà all'altro. Che forse i tempi in cui è stato formulato voleva dire non andare a portar via, a razziare, a portare a casa tua schiavi. Ma poi in senso lato e traslato vuol dire non rendere una persona senza la sua libertà. Non privare una persona della sua libertà. Ricordati che questo è un figlio di Dio. Certo, poi i modi, in senso lato, di rubare sono tanti. Abbiamo sentito oggi arrestati 27 amministratori. E allora lì scopri che tante volte il sistema di rubare è quello di dire: io sono a servizio dello Stato ma mi servo dell'antistato, di ciò che è contro la logica dello Stato, per rubare qualcosa che dovrebbe essere un bene di tutti, anche chi evade le tasse lo fa e ruba qualcosa agli altri. Anche quando noi distruggiamo il patrimonio pubblico con i nostri comportamenti incivili, rubiamo qualcosa agli altri. Quanto costa tutti gli anni a mettere a posto i seggiolini degli autobus? Quanto costa mettere a posto i muri delle nostre case che vengono lordati continuamente da scritte e quant'altro? Panchine rovinate. I gesti più piccoli, l'ho scritto anche un editoriale su Verona Fedele, dei quali non ci accorgiamo più che rubiamo qualcosa agli altri. Compresa l'inciviltà di parlare al telefono finché siamo in macchina. Ormai gli incidenti in macchina, il 30% sono dovuti all'uso del cellulare. E se noi rubiamo la vita a qualcuno, perché eravamo incivili in quel momento, gli abbiamo rubato altro che la libertà, gli abbiamo rubato la vita. Siamo finiti nell'uccidere lì. Allora scopriamo che non rubare oggi rispetto al rubare di chi entra nelle nostre case, c'è anche quella violenza, per l'amor di Dio. Oggi c'è una violenza che va regolamentata, ci mancherebbe, non lo so. È previsto un po' di dibattito dopo o no? No. Voglio dire, c'è una violenza, c'è un'arroganza, insomma ci sentiamo poco sicuri, anche quella è una privazione di libertà, non sentirsi sicuri. Non sentirsi sicuri di girare per le strade perché non sai chi incontri. Ecco, dicevo che c'è un rubare che è molto più plateale, molto più evidente, ma c'è un rubare sottile, sotterraneo, che ruba agli altri, che ruba alla comunità, che ci rende sospettosi, che ci rende meno disposti a voler bene agli altri. Ed è un rubare sottile, psicologico, che passa attraverso tantissime sfumature. Ma alla fine ci domandiamo, cosa vuol dire davvero non rubare? Vuol dire rendere le persone meno libere. E allora cominciamo a interrogarci, visto che io ho parlato dei massimi sistemi, cominciamo a interrogarci su come viviamo in casa nostra e di quanto rendiamo le persone che abbiamo intorno più libere, col nostro amore, col nostro spirito di servizio. Quanto rubiamo perché pretendiamo sempre e non siamo disposti a dare. Quante energie, quanti silenzi che obblighiamo dall'altra parte per non rompere. E cosa abbiamo rubato? Abbiamo rubato entusiasmo, abbiamo rubato ottimismo, abbiamo rubato sorrisi. Ricordate che il non rubare riguarda la persona. Non riguarda le cose, riguarda la persona. Allora il Signore ci domanda di vigilare sui nostri comportamenti per primi, proprio perché noi vorremmo che chi ci sta accanto, una volta che ci ha lasciati, dicesse: com'è stato bello vivere vicino a quella persona, com'è arricchente stare con quella persona. Pensare alle vostre famiglie, marito e moglie, e dire: lì c'è il tabernacolo, il primo tabernacolo ce l'ho in casa. E servo questo tabernacolo, la relazione. E questa persona si sentirà arricchita dal mio amore. Quanta tristezza c'è in tante case. Quante cose si rubano nei rapporti umani. Quante malinconie si consumano oggi nelle coppie, nelle famiglie. Quanto futuro, quanta speranza. Ieri mattina in televisione, non lo dico per citarmi, mi parlavano di Nicolina, quella ragazza di 16 anni ammazzata dal ragazzo, e tutti dicevano: ma questo balordo, questo quant'altro. E io ho detto: ma qua c'è tutto il mondo degli adulti che deve interrogarsi, perché quella ragazza era in affido dai nonni, perché i genitori, detta qua che non possiamo dirlo qui, erano dei balordi che le hanno consegnato un'infanzia infelice prima ancora di cominciare la vita. Allora, quanto rubiamo ai bambini? E siamo qua a inneggiare: che bello dividersi, che bello cambiare. In nome di che cosa? Noi rubiamo ai bambini. Noi rubiamo ai bambini quando le nostre case non palpitano di vita, non palpitano di gioia, quando non sappiamo giocare con queste creature, quando non facciamo sentire loro che è bello essere al mondo, senza farli ripiegare nelle loro stanze, nelle loro solitudini, perché in casa non si respira un clima buono. Lo dico con passione, non da arrabbiato. E chiudo qua, augurandovi davvero che lo Spirito nelle vostre case semini sempre tanta quella forza che solo Lui sa dare e che ci fa dire che bello che è vivere nella forza di Dio. Grazie, ed anche della pazienza.